Comunismo e massoneria, due fronti dell'ordine mondiale ebraico. La massoneria gentilizia serve ciecamente come schermo per noi e per i nostri obiettivi, ma il piano di azione della nostra forza, anche se in un posto molto duraturo, restano per tutte le persone un mistero sconosciuto. Chi o che cosa si trova nella posizione di capovolgere una forza invisibile? Protocollo 4. Creeremo e moltiplicheremo le libere logge massoniche. Assorbiremo in esse tutti quelli che possono diventare o che sono prominenti nelle attività pubbliche, perché in tali leggi troveremo la sede del nostro principio di intelligenza e di mezzi di influenza. Le trame politiche più segrete ci saranno note e cadranno sotto le nostre mani che le guidano. Noi conosciamo lo scopo finale. Mentre i goyim non hanno conoscenza di niente. Protocollo 15. Gli ebrei sostengono che i protocolli siano una falsificazione. È così che gli ebrei mentono. Quando una corte in Svizzera nel XIX secolo dichiarò che sono un falso, stava guardando ai protocolli come un documento legittimo, quindi reale. Poiché il documento presentato in tribunale era una ristampa, quindi una copia del documento originale. Per creare un falso serve un originale da cui copiare. Hanno detto mezza verità per dire una bugia completa. La decisione della corte fu che i protocolli sono reali. Come possiamo vedere, il presidente Washington sapeva degli Illuminati e che loro stavano cercando di infiltrare i movimenti e gli ordini massonici. E la loro dottrina era nemica di quella massonica per cui loro avevano lottato e su cui avevano costruito l'America. Collegamenti alla Biblioteca del Congresso. Le carte di George Washington alla Biblioteca del Congresso, 1741-1799. Illuminati. Monte Vernon, 24 ottobre 1798. Reverendo Signore, ho il vostro favore del 17 mo istante davanti a me, ed il mio unico motivo di disturbarvi con la ricezione di questa lettera è di spiegare, e correggere, un errore che io percepisco. Nella fretta in cui spesso sono obbligato a scrivere lettere, siete finito. Non era mia intenzione dubitare che le dottrine degli Illuminati e dei principi del giacobinismo non si siano diffusi negli Stati Uniti. Al contrario, nessuno è più soddisfatto di questo fatto di quanto lo sono io. L'idea che vorrei presentare era che io non credevo che le logge dei massoni liberi in questo paese avessero, come società, fatto lo sforzo di propagare i principi di quest'ultimo, se essi sono suscettibili di essere separati. Che questi individui possono averlo fatto, o che il fondatore, o lo strumento utilizzato per fondare, le società democratiche negli Stati Uniti, possano aver avuto questi obiettivi, e che in realtà ci sia stata una separazione del popolo dal suo governo nella visione, è una cosa troppo evidente per essere questionata. I miei impegni sono tali che mi è permesso soltanto poco tempo libero per leggere giornali o libri di ogni tipo, leggere lettere e preparare risposte assorbe molto del mio tempo. Il presidente Washington era il massone di livello più alto in America. La religione e l'idealismo originali dei massoni erano ciò su cui la Repubblica Americana è stata costruita. Nel 1785 i membri capi degli Illuminati lasciarono la società e testimoniarono di fronte ad un tribunale di indagini indetto dall'elettore di Baviera. Le loro prove inconfutabili rimossero ogni dubbio sugli Illuminati. L'11 ottobre 1785 le autorità bavaresi fecero un raid in casa di Dvack, cofondatore degli Illuminati, e scoprirono una montagna di documenti vari degli Illuminati che mostravano piuttosto chiaramente che progettavano di realizzare una rivoluzione universale che dovrebbe dare il colpo di grazia alla società. L'inizio del comunismo non fu nel XIX secolo, ma nel XVIII secolo quando, come dicono i registri storici, il 1 maggio 1776, il giorno di maggio è anche una festa comunista. Il dottor Adam Weishaupt fondò l'ordine bavarese degli Illuminati. Weishaupt era un professore di legge canonica ebraica all'Università di Ingolstadt in Baviera, Germania. Era nato da genitori ebrei e più tardi si era convertito al cattolicesimo romano. Divenne un membro di alto livello dell'ordine dei Gesuiti, che in seguito lasciò per formare la propria organizzazione sotto l'evidente comando della nuova casa dei Rothschild. Weishaupt prese un gruppo di fedeli agenti ebrei che aveva organizzato sotto il nome di Franchisti. E da qui confluirono nell'ordine con il nuovo nome di Illuminati. La dottrina di questo fronte ebraico era comunista. È più interessante imparare che Karl Marx non fu il vero fondatore della rivoluzione mondiale comunista. Il suo vero padre fu Adam Weishaupt, fondatore dell'ordine massonico degli Illuminati, Marscialco. I sei punti principali della dottrina di Weishaupt sono l'abolizione di 1. Governi ordinati o nazionalisti sotto forma di monarchia. 2. Proprietà privata. 3. Diritti ereditari. 4. Patriottismo per cause nazionaliste. 5. Ordine sociale nelle famiglie, leggi per il proibizionismo sessuale e codici morali. 6. Tutte le discipline religiose basate sulla fede in un Dio vivente, perché opposte alla fede nella natura, nell'uomo e nella ragione. Weishaupt stesso non entrò in una loggia fino al 1777. Quando ricevette l'ammissione nella loggia Teodore de Bon Conseil a Monaco. Tuttavia, una volta che fu dentro la massoneria, Weishaupt mise subito al lavoro altri agenti dei Rothschild per inserire la dottrina illuminata, che va mano nella mano con il sistema occulto giudaico per mettere i gentili sotto il controllo degli anziani di Sion. Mentre facevano marcire le dottrine spirituali massoniche originali, e la filosofia di una legge universale spirituale, Weishaupt ed i suoi agenti organizzarono il congresso di Wilmsbad nel castello di William IX di Hesse Cassel, che ci fu il 16 luglio 1782. Quello speciale evento, che fu monumentale sia per dimensione che per aspirazioni, fu presenziato dai rappresentanti d'élite delle logge massoniche di ovunque. Fu lì che si prese anche una decisione che permetteva agli ebrei precedentemente esclusi di ricevere nuovamente l'ammissione nella massoneria. William IX stava insieme ai Rothschild sin dall'inizio, ed uno dei suoi agenti dice: William cercava un aiuto per gestire i suoi immobili. Assunse Meyer Amschel Rothschild come Hofkator nel 1769, 1. Per supervisionare le operazioni sulle sue proprietà e la raccolta delle tasse. Il benessere degli immobili di William forniva un buon tenore di vita per il Rothschild e l'uomo aveva con lui una relazione stretta, egli fondò la dinastia familiare Rothschild, che divenne importante in Europa nella finanza e nelle banche. Sebbene si conoscessero sin dal 1775, William IX non nominò Rothschild come suo supervisore fino al 1801. Gli ebrei hanno anche lavorato per influenzare e corrompere le dottrine massoniche ed infiltrare le società massoniche per decenni, per mezzo di altre associazioni come i martinisti. Y. Martinez de Pasqualli, nel suo libro sull'ordine di Elus Coens del XVIII secolo, R. Le Forestie ci dice che tale ordine, che oggi prosegue con i martinisti, venne fondato nel 1760 circa da Martinez de Pasqualli, che si diceva fosse un ebreo portoghese. Era uno dei gruppi occulti più interessanti del tempo, che costituiva, sotto copertura della massoneria, una delle ultime maglie della lunga catena di associazioni misteriose e gelosamente chiuse, i cui membri sostenevano di comunicare con processi magici con il divino in maniera da partecipare ad una immortalità benedetta. L'illuminismo. Il nome Cohen, dato da Pasqualli ai suoi membri, è un adattamento del termine ebraico Kohanim, che indicava la casta sacerdotale più alta, costituita a Gerusalemme sotto Salomone, per assicurare il servizio divino nel Tempio. Non è un caso che le dottrine della Kabbalah ebraica di Eliphas Levi fossero fra le più diffuse nel XIX secolo, ed oltre, nella società ordinaria, dato che Levi era un martinista. L'élite di potere ebraica lavora senza sosta per sostituire la conoscenza spirituale autentica con il sistema ebraico di corruzione, che mette i gentili consciamente ed inconsciamente sotto il loro controllo, e che è progettato per non portare ad alcun potere spirituale. Gli agenti ebraici infiltrarono le società massoniche francesi ed aiutarono ad iniziare e finanziare la rivoluzione francese, per la quale manipolarono le società massoniche affinché la sostenessero. La rivoluzione originale che creò una monarchia costituzionale venne ottenuta dalle forze armate ed usurpata dai giacobini che erano dei franchisti ebrei, il fronte politico degli Illuminati, e la forza politica esterna del programma degli ebrei anziani di Sion. Quindi istituirono il terrore e massacrarono gli aristocratici, le classi medie ed i contadini le cui regioni e classi furono sterminate. I direttori ebrei che erano adesso al controllo della rivoluzione instaurata, installarono per mezzo del terrore tutti i punti ideologici del manifesto degli Illuminati. Con i banchieri ebraici che finanziavano e dirigevano tutto questo con le loro reti. La rivoluzione francese fu la prima rivoluzione comunista della storia. Louis Daté, che scrive sull'argomento della massoneria nella rivoluzione francese, afferma. Questa misteriosa illuminazione dei gradi inferiori della massoneria, questa gerarchia di cui Philalethes Junior ha così gelosamente custodito il segreto, questi superiori sconosciuti venerali dai martinisti giudaizzanti e Philalethes, che reclama il dominio sulle logge ordinarie, non è altro che la catena infrangibile che lega la cabala ebraica alla massoneria, e non abbiamo quindi il diritto di sospettare che il potere occulto nascosto dietro le logge massoniche sia del cervello del giudaismo che vorrebbe conquistare e dominare il mondo intero. Con il tempo fu messa da parte con un colpo di stato militare che mise Napoleone al potere, che pose fine al terrore e restaurò l'ordine. E portò un ordine massonico più autentico. Nelle sue azioni ed affermazioni rifiutò l'ideologia ebraica e giacobina del comunismo. Nel 1827 Sir Walter Scott pubblica il suo set di 9 volumi, La vita di Napoleone, e nel secondo volume dice che la rivoluzione francese fu pianificata dagli Illuminati, Adam Weishaupt, e fu finanziata dai cambiavalute d'Europa, i Rothschild. Napoleone era un massone che era noto e popolare per la sua famosa immagine della mano della giacca. Che era un gesto comune in molti dipinti e più tardi nelle fotografie di centinaia di uomini del mondo occidentale. Ed è un segno di rango delle società massoniche. Ma nel 1811 le società massoniche furono soggette all'infiltrazione ebraica a Francoforte. Francoforte era la base originale delle operazioni dei Rothschild. Venne fondata la nuova loggia di Francoforte come nuova guida della massoneria europea, di cui oggi i fondatori ed i leader sono gli ebrei Rothschild, e che venne cofondata dall'ebreo V. Hirsch. La prima internazionale comunista si tenne a Francoforte nel 1847 e venne presieduta da Lionel de Rothschild insieme all'ebreo Karl Marx. All'incontro. Una branca degli anziani di Sion, degli Illuminati. Del club giacobino che si presentavano come Lega dei Giusti sarebbero diventati la Lega Comunista. Di cui Marx era un membro al comando. Marx venne incaricato dai Rothschild di scrivere il manifesto comunista. Il manifesto venne pubblicato l'anno seguente, il 1848. Il maggior supporto e diffusione del manifesto comunista venne condotto dalla rete mondiale della massoneria. Il motto della Lega dei Giusti, Bund der Gerechten, era tutti gli uomini sono fratelli, ed i suoi obiettivi erano la fondazione del regno di Dio in terra, basato sugli ideali di amore per il proprio vicino, uguaglianza e giustizia. Questa è la dottrina che sta nel nocciolo dei programmi ebraici. Ma cosa significa davvero? Gli ebrei stessi ce lo dicono, ed è come lo vediamo nel loro comportamento attuale quando sono al potere, che è basato su ciò che è scritto nel loro Talmud e nella Torah. Le nazioni si raduneranno per rendere omaggio al popolo di Dio, tutte le fortune delle nazioni passeranno al popolo ebraico, marceranno prigioniere in catene dietro al popolo ebraico e si prostreranno davanti a loro, i loro re porteranno i loro figli, e le loro principesse nutriranno i loro figli. Gli ebrei comanderanno le nazioni. Convocheranno i popoli che nemmeno li conoscono che si affretteranno. Le ricchezze del mare ed il benessere delle nazioni giungeranno agli ebrei per loro stesso diritto. Ogni popolo del regno che non serve Israele verrà distrutto, Isidore Loeb, le letterature des pauvres dans la Bible. Il regno di Dio in terra è il governo degli anziani di Sion. Come dicono loro, quando il Messia verrà ogni ebreo otterrà 2800 schiavi goyim. Durante il decennio del 1840 la parola comunista cominciò ad essere generalmente usata per descrivere quelli che sostenevano l'ala sinistra del club giacobino della Rivoluzione francese come il loro precursore ideologico. La tendenza politica vedeva se stessa come eredità egalitaria della cospirazione degli eguali del 1795 con a capo Gracchus Babeuf. I sansculotti di Parigi che decenni prima erano stati la base di supporto per Babeuf, artigiani, operai, e disoccupati urbani vennero visti come una potenziale base per un nuovo sistema sociale basato sulla moderna macchina di produzione di quel tempo. In questa maniera la massoneria è stata sostituita dalla cabala ebraica come aspetto spirituale e dal comunismo come branca filosofica, usati entrambi per lo stesso fine. Durante le cerimonie del rituale per il grado arcireale, al candidato viene chiesto: fratello ispettore, tu cosa sei? E lui risponde: sono ciò che sono. Riuscite ad immaginarlo? Quando Mosè chiese a Dio di dare un nome a se stesso, Dio disse: sono ciò che sono, e disse: dirai così ai figli di Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. Esodo 3 e 14. Sono ciò che sono è il nome di Yahweh, come viene dato nella Torah e nella Bibbia giudeo-cristiana. La parola persa è il Dio massone, Yubulum. È il titolo della Trinità di Yahweh. Pochi candidati possono essere al corrente che Hiram, che hanno rappresentato e personificato, è idealmente e precisamente lo stesso di Cristo. E questo è senza dubbio il caso. La vecchia filosofia mostra cosa significa Cristo come glifo, e come lo stato di Cristo sia il risultato di una vera iniziazione, o l'evoluzione dell'umano nel divino. Massoneria mistica, pagina 248. Albert Pike ci dice chi è adesso il Dio dei massoni. L'Apocalisse è, per quelli che ricevono il diciannovesimo grado, l'apoteosi di quella fede sublima che aspira solo a Dio, e disprezza tutta la pompa e le opere di Lucifero. Lucifero, il portatore di luce. Un nome strano e misterioso da dare allo spirito dell'oscurità. Lucifero, il figlio del mattino. È lui che porta la luce, e con il suo intollerabile splendore acciaca i deboli, perché le tradizioni sono piene di anime sensuali o egoiste? Non dubitarne. Anche Platone e Filo furono ispirati. L'Apocalisse è, in realtà, un libro oscuro quanto il Soar. È scritto in maniera geroglifica con numeri ed immagini, e l'apostolo spesso fa appello all'intelligenza dell'iniziato. Lascia che colui che ha la conoscenza capisca. Lascia che colui che capisce i calcoli. Dice spesso, dopo un'allegoria o la menzione di un numero. San Giovanni, l'apostolo favorito, ed il depositario di tutti i segreti del Salvatore, quindi non scrive per essere capito dalla moltitudine. Morale e dogma. Lo sfacciato Pike si riferisce a Cristo come Salvatore che insegnò nelle parabole per la moltitudine. 2 Pietro 1 e 19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina, Gesù, sorga nei vostri cuori. Rivelazione 22 e 16. Io Gesù ho inviato i miei angeli a testimoniare in voi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenie di David, e la stella luminosa del mattino. Lucer in latino significa stella del mattino o Venere. Che Cristo annuncia come se stesso nella Bibbia. La stella del mattino o stella del giorno è un altro titolo noto di Gesù nella Bibbia. Questo titolo è stato rubato come molte altre cose dai misteri pagani. Quando i massoni affermano di essere Lucifero dicono di essere come Cristo. L'eteosofia che, come disse la Blavatsky, è una branca esoterica del cristianesimo, origina dall'interno delle società massoniche del XIX secolo. Molti degli associati e sostenitori della Blavatsky erano massoni di alto livello. La massoneria è adesso cristianesimo esoterico. Pike si riferisce direttamente al libro delle rivelazioni della Bibbia nella sua affermazione. Il suo Salvatore, come dice apertamente, è Gesù. Infatti si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sione una pietra angolare, scelta, preziosa e chiunque crede in essa non resterà confuso. 1 Pietro 2 6. Questa pietra angolare è come si traduce il Messia nel suo discorso su Gesù. L'alfa e la omega rappresentano la pietra angolare, Rivelazione 22 e 12. Ecco, vengo presto, e la ricompensa che do è con me, per rendere a ciascuno secondo la sua opera. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. La pietra angolare della chiave di volta simboleggia il completamento del Tempio di Salomone. Il cristianesimo è un programma per manifestarlo. Il Tempio ebraico di Salomone è il loro ordine mondiale ebraico. Piché ed altri ci dicono esattamente a che punto oggi esista la massoneria. I Templari. I Templari, coloro che praticavano la tradizione originale e provenivano dalla massoneria originale che bandiva gli ebrei da essere membri. Il dio del loro Tempio di Salomone non era Cristo ma Giovanni, quindi erano chiamati Giovanniti. Questo è stato corrotto dal nemico, tuttavia. Come ho scritto in un articolo, Giovanni dei Templari è Iana, o Ana, un altro titolo per Satana in sanscrito, ossia saggezza. Che, come ha mostrato il Gin, è anche Ioannes che i greci pronunciavano Giovanni come Ioannes. Il Gin mostrò che il titolo Annes è la fonte del termine gnosi. Come è ben noto a molti studiosi, Ioannes è il dio sumero Ea, Satana. L'origine di Ioana è nel sanscrito Iana Padita, signore della saggezza, che è il titolo del nostro dio come si vede nell'immagine di Skanda, il cui totem è il pavone ed il serpente, il secondo Siva. Che si collega al Siva resuscitato, l'anima rinata generata dal Magnum Opus. Iana si collega anche direttamente agli effetti purificanti del serpente Kundalini. Letteralmente bruciare, purificare. Con Iana abbiamo Ana per Anata, il serpente dorato dell'entità. Ed anche An denota il serpente in sé. È per questo che Da Vinci, che era il gran maestro del priorato di Sion, una branca templare, dipinse Giovanni Battista come Dioniso. Dioniso, come sanno molti studiosi, è Siva in Oriente. Ecco perché i capi dell'ordine templare presero Giovanni come loro nome. Ioannes viene anche mostrato mentre sorregge un calderone ed una pigna. Il calderone è il primo simbolo del Graal che proviene dal mondo pagano. La pigna è la ghiandola pineale, la sede dell'anima in cui la coscienza rinata si manifesta con l'ascesa del potere. La testa al centro del cuore. Il battesimo di Ioannes è quello dell'acqua dell'energia di Kundalini, da cui si emerge nella rinascita. Nelle antiche leggende dei druidi il guerriero viene immerso nel calderone ed emerge rinato, eccetera. Lo stesso Baphomet risale anch'esso all'antico Oriente. Nella forma simbolica di Satana come agni con due teste, il cui veicolo è il caprone e l'ariete ed il cui numero è il 9. Il Baphometto templare era tradizionalmente un'immagine di umano a due teste identico a Janus, non il caprone che è popolare oggi. Baphometto significa battezzato in saggezza, perché saggezza è un altro nome per Sofia o Shakti. Ed il Baphometto nel codice templare si traduce come Sofia. L'immagine templare che viene mostrata per il Magnum Opus è Sofia che sostiene il libro sacro con una scala di fronte a lei. Nel mondo tradizionale il serpente era dipinto nei geroglifici di una donna. La parola Sofia significa luce del serpente in inglese secondo la traduzione appropriata. Le scuole dei misteri greci, ellenico da Elos, Ari, il nostro dio, dicevano che l'iniziato veniva scagliato in un calderone e bollito finché l'elemento titanico fosse purificato e rimanesse soltanto l'olimpico. L'iniziato quindi emerge rinato dal calderone come essere perfetto, il cui titolo era Serpente Splendente. Aver ottenuto la gnosi con l'ascesa di questo potere è simbolico del fatto che una persona ha ottenuto lo stato di Ioana. Dato che Ioannes, Satana, è anche simbolico del potere del serpente e del suo stato di coscienza asceso. 360. I gradi di un cerchio perfetto equivalgono a 9. L'antico simbolo dell'immortalità era il serpente dorato che mordeva la propria coda in un cerchio perfetto. E veniva chiamato Anat, eternità. È per questo che il Tempio del Sole che i Templari hanno rappresentato era descritto come un cerchio diviso in 13 parti, il Magnum Opus. La ruota dello zodiaco, di cui le 13 costellazioni rappresentano il macrocosmo dell'anima ed il viaggio del Sole attraverso di essi, rappresenta i 13 passi della perfezione dell'anima individuale. Solomon sono tre parole che indicano il sole e la trinità dell'anima e le vocali e le consonanti rappresentano gli aspetti maschili e femminili uniti. La nostra parola per indicare l'anima deriva da sol, soul in inglese, perché si riferisce al sole spirituale. Il vero tempio di Salomone è l'essere umano. È per questo che il grande sigillo degli Stati Uniti disegnato dai fondatori mostra una piramide con 13 livelli e 72 blocchi. Il 13 passi dell'illuminazione è 72 uguale 9. Il numero di completezza del tempio dell'anima ed il numero di Agni, Satana. Mostra anche 13 stelle all'interno della stella a 6 punte. La stella a 6 punte è stata rubata successivamente dagli ebrei. Ma è ancora usata oggi come simbolo di Siva rinato. È l'unificazione delle parti maschile e femminile dell'anima che formano l'anima rinata. E si riferisce al vero nome del dio massonico che si è perso, che è Aum. Le 13 stelle rappresentano i 13 chakra principali perfezionati, di cui 6 lungo i fianchi del corpo, ossia il vero significato dei pilastri dell'arco che sono ancora mostrati in Oriente con il dio rinato che sta tra di loro e sotto l'arco. La stella a 6 punte e il 7 rappresenta i 6 pianeti nei loro punti con il sole al centro. In quanto tale non rappresenta il cuore ma il chakra solare da dove viene emessa la stella ad 8 raggi solare. La chiave di volta sopra la piramide sul sigillo ha la forma del triangolo che è il simbolo della quintessenza, il cui principale numero è 33. Con l'occhio onniveggente all'interno di essa. Questo in Oriente rappresenta Yana. Aum è la quintessenza, il nome massonico perso di Dio. Dio è la quintessenza uguale Aum, che è l'anima se purificata e raffinata. La prima materia alchemica che rappresenta la fine dell'opera. Yoga equivale a 13 nella numerologia sanscrita, che è il numero di passi del magnum opus. La perfezione dei 13 principali centri energetici di cui la stella ha 8 raggi è una mappa. Dio equivale a 26 nel sistema massonico, e questo fa 8. Questo simbolo dell'otto è il segno dell'anima unificata ed è la stessa cosa della stella a 6 punte. 8 è il numero del mercurio che perfeziona l'anima ed è simboleggiato dal bastone con il serpente. Perché tale energia è la forza dell'etere cosmico o mercurio, quintessenza. Il verso 129 implica che il sommo, qui Siva, è della natura dello spazio cosmico, a casa o vuoto. E che l'essenza di Yiva sta nello stesso spazio in sé in condizioni microcosmiche, Tiruman Tiram. È per questo che l'individuo viene anche chiamato Dio nei testi ermetici. È fatto del microcosmo o dell'energia della creazione. Che è la quintessenza o la casa, e come questa energia trasmuta una forma in un'altra rimuovendo o bruciando gli ostacoli, le scorie. Fare questo aumenta il flusso di questa natura creativa che scatena la trasformazione come riporta lo Yoga Sutra. Questo garantisce il magnum opus. Aura presenta Siva e Shakti e l'AM è il terzo potere, o Prana. Che sblocca l'anima verso la divinità. Come vedremo il messaggio di Aum, poiché è una lettera, spiega. Perché 3 diventi 1. E questa la trinità del Dio A. La Dea U ed il Bambino Divino M. Il Bambino Divino M, il Prana, viene generato tramite l'energia Au. Questa è la stella a 6 punte nel cerchio che rappresenta Vayu il Mercurio, Prana, in Oriente. Il Magnum Opus per mezzo dell'unione degli opposti dell'anima. Gli ebrei hanno rubato tutto questo facendolo il simbolo del loro sigillo del loro corrotto Tempio di Salomone. L'energia Au è il significato del simbolo della scacchiera della bandiera dei Templari. I 33 gradi massonici sono le 33 vertebre esoteriche della spina dorsale, in cui risale l'energia di Kundalini. 33 è il numero della quintessenza, l'energia del magnum opus e la pietra chiave nell'arco e la colonna Meru di Siva che rappresenta la colonna vertebrale. Un altro oggetto templare ritrovato fu una testa di Vergile in argento. Sofia, la coscienza perfetta o rinata. Con un codice su questo simbolo, M ed una frase che significa vita perfetta. Questo simbolo M è il simbolo dell'anima rinata e si vede in Egitto ed in altri luoghi. I templari incisero delle effigi sulle loro tombe nella roccia delle colline di alcuni luoghi in Europa. Rivolte ad est verso il sole nascente, perché il sole viene tradizionalmente dipinto mentre sorge in mezzo alle due punte del simbolo M. Il Tempio ebraico di Salomone è rivolto ad ovest, mentre quello dei Templari è rivolto ad est per le ragioni spiegate sopra. Tornando ai massoni corrotti che esistono solo per costruire il Tempio ebraico di Salomone, l'ordine mondiale ebraico. Nel 19° livello del rito scozzese della massoneria, l'iniziato riceve il livello di grande pontefice. È durante questo rituale che il candidato giura segretezza e totale obbedienza ad ogni capitolo di questo livello a cui io possa appartenere, ed agli editti, le leggi ed i mandati del Gran Concistoro dei Principi Sublimi e Comandanti del Segreto Reale, così come a quelli del Concilio Supremo del 33° livello. È allora che il tre volte potente lo unge con l'olio sulla corona della sua testa e dice che tu possa essere un sacerdote per sempre, nell'ordine di Melchizedek. Melchizedek o Malchizedek si traduce come il mio re è giusto e giustizia, era un re ed un sacerdote durante il racconto di Abramo nel 14° capitolo del libro della Genesi. Viene presentato come re di Salem, e sacerdote di El Elyon il Dio più alto. Porta pane e vino e benedice Abram ed El Elyon. 2. La letteratura Shatzalik, in particolare Targum Jonathan, Targum Yerushalmi ed il Talmud babilonese, presenta il nome come nomignolo di Shem, il figlio di Noè. Nel cristianesimo, secondo la lettera agli ebrei, Gesù Cristo viene identificato come un sacerdote eterno nell'ordine di Melchizedek, e quindi Gesù assume il ruolo di alto sacerdote una volta per tutte. Dopo aver ricevuto la parola d'ordine, Emanuele, e la parola sacra, Alleluia, viene vestito con una veste di lino bianco e gli viene dato un cordone, un nastro o fascia d'onore portata intorno al petto, di color cremisi, con 12 stelle che rappresentano i 12 cancelli della nuova città e i 12 segni dello zodiaco, i 12 frutti dell'albero della vita, le 12 tribù di Israele ed i 12 apostoli. Scottish Rite Masonry Illustrated, The Complete Ritual, Vol. 2, pagine 26-27, Ecoc Publications, 1974. Emanuele deriva, ebreo, virgola Dio è con noi, da un nome profetico usato in Isaia 7:14. La lettera M nel mezzo in ebraico viene raddoppiata, dando origine alle varianti con la singola M e la doppia MM che esistono in molte lingue. La parola Alleluia o Alleluia è dall'ebraico, che letteralmente significa lode a teia o lode a ya, voi popolo, 1, 2, viene usata in diverse maniere nelle liturgie cristiane. Lode a ya è una forma abbreviata di lode a Yahweh, 3, 4, 5, o di lode a te Geova. Nella pronuncia Alleluia il termine si riferisce anche ad un canto o liturgia in cui tale parola si combina con i versi della scrittura, di solito provenienti dai salmi. Questo canto viene usato comunemente prima della proclamazione del Vangelo. Il nome è comune sia alla tradizione dei nomi cristiani che di quella ebraica, interpretato dal giudaismo senza un significato messianico, ma dai cristiani sotto la luce del Vangelo di Matteo 1:23 come legato a Gesù. Nel 17° grado, o cavalieri dell'Est e dell'Ovest, dopo che i candidati hanno completato l'iniziazione e dopo aver rivelato la parola d'ordine, Iubulum, e la parola sacra, Abaddon, il guardiano maggiore conduce il candidato al posto vacante alla destra dell'Onnipotente. Scottish Rite Masonry Illustrated, The Complete Ritual, Vol. 1, pagine 453-457, Ecoc Publishing, 1974. Iubulum è un titolo che indica Yahweh ed Abaddon è un altro titolo ebraico usato nella Bibbia. È in questo grado finale loggia blu che il candidato viene preparato nella morte e viene risorto dai morti dal maestro adorato della loggia, che rappresenta Re Salomone, usando il forte appiglio o artiglio del leone, del maestro massone. Uno dei 5 punti di fedeltà lui ed il suo salvatore passano la sacra parola, Maabone, termine ebraico. Duncan's Rituals, riveduto e completo, pagine 35, 96, 120, 121, Ecoc Publications, 1974. Maabone è una parola ebraica ed è usata per sostituire il nome del dio Yahweh massonico, Iubulum, nei gradi più bassi. La lista prosegue ancora. Non è un caso che la maggioranza dei testi occulti di autori massoni o di persone legate a loro siano tutti basati sulla cabala ebraica in un modo o nell'altro, e su tematiche giudeo-cristiane. Anche le parole d'ordine per entrare in molte logge sono in ebraico. E la Bibbia giudeo-cristiana si trova sugli altari di tutte le logge. Questo mette i membri sotto il controllo aperto e subliminale degli anziani di Sion. Lo scopo della massoneria è di agire come branca del giudeo-cristianesimo e costruire il Tempio ebraico di Salomone. L'ordine mondiale ebraico. La massoneria è basata sul giudaismo. Eliminate gli insegnamenti del giudaismo dai rituali massonici e cosa rimane? Il Tribune ebraico, New York, 28 ottobre 1927. Nelle nazioni di oggi, la massoneria va soltanto a beneficio degli ebrei. Theodor Herzl. Abbiamo fondato molte associazioni segrete, che lavorano tutte per i nostri scopi, sotto i nostri ordini e le nostre istruzioni. Uno dei molti trionfi della nostra massoneria è che questi gentili che divengono membri delle nostre logge non debbano mai sospettare che li stiamo usando per costruire le loro stesse prigioni, sulle cui terrazze erigeremo il trono di El nostro Re universale degli ebrei, e non dovranno mai sapere che li stiamo comandando per forgiare le catene della loro stessa schiavitù per il futuro re del mondo. Discorso di apertura fatto alla Convention Bnei Ibrit di Parigi, pubblicato nella Gazzetta Cattolica del febbraio 1936. Fu in questo periodo che mi interessai alla massoneria. Nell'undicesimo secolo la massoneria divenne espressione di una politica militante di illuminazione, come nel caso degli Illuminati, che erano i precursori della rivoluzione. Leon Trotsky, ebreo e leader di alto rango della rivoluzione comunista, la mia vita, ascesa e caduta di un dittatore. Uno degli amici intimi di Trotsky e fedele comunista Christian Rakowski. Nato Chaim Rakeover, nome ebraico, nel 1873. Era un comunista di alto rango. Collaboratore a vita di Leon Trotsky, era un attivista prominente della Seconda Internazionale, coinvolto in politica con l'Unione Democratica Sociale Bulgara, il Partito Rumeno Socialdemocratico, ed il Partito Laburista Socialdemocratico Russo. Rakowski fu espulso diverse volte da diversi paesi come risultato delle sue attività e, durante la Prima Guerra Mondiale, divenne un membro fondatore delle Federazione Laburista Balcanica Socialdemocratica Rivoluzionaria mentre aiutava ad organizzare la conferenza Zimmerwald. Imprigionato dalle autorità rumene, se ne andò in Russia dove si unì al partito bolscevico dopo la rivoluzione d'ottobre e, come capo della Rumkerod, cercò senza successo di generare una rivoluzione comunista nel Regno di Romania. Di conseguenza fu un membro fondatore della Comintern, servì come capo del governo nella SSR ucraina, e prese parte alle negoziazioni della conferenza di Genova. Affermò apertamente le relazioni tra gli ebrei, il comunismo, e la maniera in cui i massoni non sono altro che un movimento per far avanzare il governo mondiale ebraico sotto il passo finale del comunismo. Il suo registro di questo evento venne tenuto negli scritti chiamati Sinfonia Rossa, del dottor Ilunga Landowski, tradotti da George Knupfer. Queste sono sue affermazioni. Il vero scopo è creare tutti i prerequisiti richiesti per il trionfo della rivoluzione comunista. Questo è l'ovvio scopo della massoneria. È chiaro che tutto questo viene fatto sotto vari pretesti, ma loro si nascondono sempre dietro al loro ben noto ed acuto slogan: libertà, uguaglianza, fraternità. Capite? Il vero segreto della massoneria è il suicidio della massoneria come organizzazione, ed il suicidio fisico di ogni importante massone. I massoni dovrebbero ricordare la lezione della rivoluzione francese, sebbene giocarono un colossale ruolo rivoluzionario, consumò la maggior parte dei massoni. Dato che la rivoluzione richiede lo sterminio della borghesia come classe, in modo che tutto il benessere resti in mano agli illuminati sotto forma di Stato, ne consegue che i massoni devono essere liquidati. Quando tale segreto viene rivelato, Rakowski immagina l'espressione di stupidità sulla faccia di alcuni massoni quando si rendono conto che devono morire per mano dei rivoluzionari. Come strillano e vogliono che si dia valore ai loro servigi per la rivoluzione. È una vista di cui si può morire. Ma dal ridere. Rakowski si riferisce alla massoneria come ad un inganno, una gabbia di matti, ma liberi. Nel 1929 in Russia ogni massone che non era ebraico veniva ucciso insieme alla sua famiglia. Secondo Alexei Gefimovich sono i governanti della Russia? Pagina 77. Il governo nazionalsocialista della Germania bandì tutte le logge massoniche perché erano ali dell'ebraismo internazionale e del suo comunismo. Fonti. Comunismo a Jewish Talmudic Concept Knovio Urenemi. Di Will Martin. Wikipedia. Scottish Rite Masonry Illustrated, The Complete Ritual, Vol. 1. Red Symphony, del dottor Ilunga Landowski, tradotto da George Knupfer. My Life, The Rise and Fall of a Dictator Leon Trotsky. The Communistic Civilization di M. Pinkham. Duncan's Rituals, rivisto e completato. Ecoc Publications, 1974. Morals and Dogma, Albert Picke.